dal libro del profeta Isaia. In quel giorno il germoglio del Signore crescerà in onore e gloria, e il frutto della terra sarà a magnificenza e ornamento per i superstiti di Israele. Chi sarà rimasto in Sion e chi sarà superstite in Gerusalemme sarà chiamato santo. Quanti saranno iscritti per restare in vita in Gerusalemme? Quando il Signore avrà lavato le brutture delle figlie di Sion e avrà pulito Gerusalemme dal sangue che vi è stato versato, con il soffio del giudizio e con il soffio dello sterminio, allora creerà il Signore su ogni punto del monte Sion e su tutti i luoghi delle sue assemblee una nube di fumo durante il giorno e un bagliore di fuoco fiammeggiante durante la notte, perché la gloria del Signore sarà sopra ogni cosa come protezione. Come una tenda sarà ombra contro il caldo di giorno e rifugio e riparo contro la bufera e contro la pioggia. Parola di Dio. Andiamo con gioia incontro al Signore.
Andiamo con gioia incontro al Signore.
Quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme. Gerusalemme è costruita come città unita e compatta, è là che salgono le tribù del Signore. Chiedete pace per Gerusalemme, vivono sicuri quelli che ti amano, sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi palazzi. Per i miei fratelli e i miei nemici io dirò, su di te sia pace, per la casa del Signore nostro Dio chiederò per te il bene. Alleluia, alleluia. Signore, nostro Dio, vieni a liberarci, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
Alleluia,
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo. Entrato in Cafarnao, Gesù si incontrò con un centurione che lo scongiurava e gli diceva: Signore, il mio servo è in casa e a letto, è paralizzato, soffre terribilmente. Gli disse Gesù: Verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispose: Signore, e io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di me, e dico a uno va ed egli va, a un altro dico vieni ed egli viene, e al mio servo dico fai questo ed egli lo fa. Ascoltandolo, Gesù si meravigliò. E disse a quelli che lo seguivano: In verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli. Parola del Signore. Abbiamo iniziato l'Avvento ed ecco che tutte le letture di questo periodo hanno come obiettivo questa preparazione, che è tipica dell'Avvento. Però, come già ieri abbiamo accennato, è giusto che anche stamattina, riprendiamo un attimo il senso di questo cammino di avvento. Se l'avvento è il tempo in cui si deve in un certo senso sottolineare il senso dell'attesa, perché l'avvento è posto proprio così, no? È il tempo dell'attesa del Natale. Questa attesa però va capita, perché non basta l'attesa, appunto, come dicevamo, non basta l'attesa per il 25 di dicembre, che insomma lascerebbe il tempo che trova, ma l'attesa di cui parliamo ha un suo valore profondo, cioè che cos'è che adesso noi dobbiamo attendere? Se originariamente l'attesa era quella della nascita di Gesù, quell'attesa che ha impegnato per secoli tutta la storia di Israele, perché, certo, perché dovevano attendere il grande giorno, il giorno del Messia. Ma che cos'era il giorno del Messia? Il giorno del Messia era il giorno in cui arrivava colui che incarnava, cioè che faceva vedere Dio. Era proprio colui che ti faceva conoscere Dio, il servo di Dio. Quindi tutta questa attesa però ha segnato la storia. E perché questa attesa fosse un'attesa che poteva poi godere della manifestazione, è chiaro che in questa attesa ci sono i profeti. E i profeti cosa fanno? I profeti continuano a richiamare il popolo alla fedeltà dell'unico Dio, perché è in questa fedeltà che si prepara l'attesa e quindi si prepara la manifestazione. Chi non sarà fedele a Dio non potrà vedere la manifestazione. Infatti la prima lettura di stamattina ci colloca in questo contesto. Isaia stamattina parla di germoglio, il germoglio del Signore crescerà in onore e gloria. Ma chi è quel germoglio? E quel germoglio è quel piccolo resto che è in Giuda, che è rimasto in Giuda e tra Giuda e Israele, è rimasto fedele all'unico Dio. Però sarà questo germoglio che crescerà, cioè sarà il germoglio che potrà vedere la manifestazione. Infatti, il germoglio del Signore crescerà in onore e gloria, e il frutto della terra sarà a magnificenza e ornamento per i superstiti di Israele. Vedranno la gloria del Signore. Quindi, la preparazione al giorno del Messia è segnata proprio da questo continuo richiamo alla fedeltà a Dio, perché in questa fedeltà è possibile avere poi la disponibilità a riconoscere la manifestazione. Se non sarai fedele, non potrai riconoscere la manifestazione. Se questa è stata la prima preparazione, a che cosa? Appunto, alla visione del servo di Dio, per poter vedere il servo di Dio. E ovviamente questa preparazione trova il suo culmine nella predicazione poi di Giovanni Battista, no? Perché, perché Giovanni Battista sarà quello che lo indicherà. Ecco, adesso seguite lui, cioè è la manifestazione che adesso si manifesta, si rivela. Ma chi è che la potrà capire? Appunto, Giovanni Battista si pone, possiamo dire bene così, si pone come l'ultimo profeta, cioè come l'ultimo che richiama la purezza dell'intento, cioè del cercare sinceramente Dio, perché è solo lì che puoi avere la grazia di riconoscere la manifestazione. E infatti l'atto profetico, o meglio, il gesto profetico del Battista, qual è? È il battesimo al fiume Giordano. Cioè, coloro che si battezzeranno si rendono disponibili a riconoscere la manifestazione. E finisce la preparazione. Perché? Perché adesso c'è la contemplazione. Adesso è lui, seguitelo. Perciò, vedete come il tema della preparazione è un tema molto importante, perché è un tema che riguarda proprio la storia, Cioè, il popolo di Israele è una storia che deve essere fatta in modo che sia preparazione al grande evento, cioè l'accoglimento del Messia. Per noi adesso parlare di avvento, quindi parlare di preparazione a che cosa e come. È certo che noi non dobbiamo più aspettare il tempo del Messia, perché è giunto. Ma la nostra preparazione a che cosa? Non sarà più la preparazione a un qualcosa che non è mai avvenuto. Ma la nostra preparazione è un'altra. La preparazione è adesso mettersi in condizione di poter accogliere ciò che è avvenuto, cioè accogliere la manifestazione che è già avvenuta. Quindi la preparazione è prepararci all'accoglimento. Ma cosa vuol dire? In che modo? Beh, l'accoglimento. Per poter accogliere è ovvio che tu devi riconoscere. Devi imparare a riconoscere, perché quando hai riconosciuto puoi decidere di accogliere o di rifiutare. L'avvento allora ci chiede un periodo in cui davvero noi ci mettiamo in quest'ottica, quella di chiederci, ma noi sappiamo riconoscere la manifestazione di Dio? Cioè, sappiamo riconoscere davvero Gesù? Riconoscerlo, eh? Perché il testo di stamattina di Matteo, ovvio, ci porta lì. Il centurione riconosce Gesù. E infatti, di soltanto una parola, e il mio servo sarà guarito. In altre parole, il centurione dice a Gesù, tu sei quel Dio che con la parola ha fatto ogni cosa. Perciò la forza della tua parola è una forza divina. Ora, il centurione, con questa disponibilità a riconoscere Gesù, chiaro che diventa modello con il quale si dice, dobbiamo riconoscere Gesù proprio così. E infatti Gesù lo pone come modello. Non ho mai trovato una fede così grande in tutto Israele. Ma la fede è la fede questa. La fede è proprio che quel centurione riconosce in Gesù la parola di Dio, ma non tanto la parola di Dio che è detta e basta, ma la parola di Dio intesa come quella parola che ha in sé il potere di Dio. È una parola che agisce, una parola che crea, una parola che realizza. Ora, l'avvento che ci viene offerto proprio per questo. Per richiamarci a questa, direi, profonda verità. Noi veramente sappiamo cogliere dentro di noi questa sicurezza, cioè io ho bisogno della parola di Gesù, perché nella parola di Gesù io posso godere e sentire la presenza di Dio. Cioè, non una presenza così immaginaria, una presenza che si riflette nella storia, perché se veramente tu credi alla parola e quindi ubbidisci alla parola, è chiaro che sentirai nella tua vita la presenza di Dio. Questo è l'atto di fede. Quell'atto di fede che appunto è fondato sul riconoscimento della parola. Se Gesù ha detto questo, vuol dire che se io ubbidisco, godo nella mia esperienza la presenza di Dio, la sua manifestazione. Infatti, bellissima l'espressione del centurione, di soltanto una parola. Il centurione confida nella forza della parola, la parola di Gesù. E allora il nostro avvento adesso chiaramente si muove in questa direzione, no? È un invito a dire, proviamo a rivederci dentro di noi e a capire quanto noi siamo capaci di capire così la parola di Gesù. E quindi quanto dentro di noi sappiamo cercare questa parola di Gesù. Però come facciamo a cercarla così? Come facciamo a riconoscerla così? E chiaramente dobbiamo fare un altro passaggio. Noi potremo riconoscere la parola di Gesù e quindi riconoscere che in quella parola c'è la potenza di Dio solamente se dentro di noi è avvenuto un passaggio. È il passaggio di chi dice: io voglio fare solo la volontà di Dio. Ora, questa non è una cosa messa lì, perché è la cosa tutto sommato più difficile, anche perché è la più insidiata. In effetti, quando noi diciamo noi vogliamo fare la volontà di Dio, dobbiamo fare attenzione perché immediatamente siamo insidiati dalla grande tentazione, quella di confondere la nostra volontà con la volontà di Dio. E infatti è abituale, no? Signore, allora io voglio fare questo, ti chiedo aiuto perché io possa riuscire a fare questo, io voglio fare questo. Poi ci si lamenta perché si dice: ma come? Il Signore però non è che si è fatto molto sentire, non è che si è fatto molto... Eh sì, certo, cosa gli hai chiesto? Gli hai chiesto di aiutarti a fare la tua volontà. Ma il Signore non ti aiuta in questo. Perché? Perché la tua volontà non porta certamente a salvezza. Ma allora qual è il processo? Ecco il cambiamento che ci viene richiesto dall'avvento. Quel cambiamento che è stato molto chiaro nel centurione. E cioè, qual è il cambiamento? Il cambiamento è questo. Non è che io devo chiedere al Signore di aiutarmi a fare la mia volontà, ma devo chiedere al Signore di insegnarmi a capire la sua volontà, perché io la voglio fare, perché io desidero fare la sua volontà, che mi faccia capire la sua volontà, perché io la possa eseguire. Però anche qui, vedete, il problema non è che noi dobbiamo, anche quando si dice no, dobbiamo rinnegare la nostra volontà per fare la volontà, non è così, perché il volere è un dato fondamentale dentro di noi, è un dono grande, perché il volere è quello che crea la nostra identità. E il Signore ama la nostra identità perché il Signore ci tratta singolarmente. Perciò il dialogo tra noi e il Signore avviene proprio nell'ambito della nostra volontà. E allora non è che il Signore ci deve togliere il volere, ma no, il Signore ci deve invece fare in modo che la nostra volontà sia illuminata, affinché la nostra volontà sia capace di eseguire la sua volontà. Questo è il punto. E come si fa? È certo. Allora, la richiesta è una sola: che la nostra volontà sia illuminata dalla sua sapienza. Allora, la richiesta fondamentale è questa: dammi, Signore, la tua sapienza, perché io possa conoscere il tuo volere. E quando io conosco il tuo volere, io possa compiere il tuo volere. Ecco la tua volontà. La volontà di compiere il suo volere. E allora la sua volontà si manifesta, ti verrà data. Dove? È qui che recuperi la certezza che in Gesù tu trovi la volontà di Dio. Te la mette lì, te la fa vedere, te la fa conoscere. Però tu devi riconoscere Gesù, devi entrare dentro nella conoscenza di Gesù, perché è lì che tu sei sicuro di fare la volontà di Dio. Allora, la risposta di Dio, del Padre, a chi chiede: mostrami, o Padre, il tuo volere, Padre nostro, sia fatta la tua volontà, vuol dire mostrami la tua volontà, perché io la possa fare. E cosa, come ti risponde il Padre? Ti risponde così, ti risponde mettendo in te questa capacità di riconoscere Gesù. Perché allora tu capisci che se obbedisci a Gesù, fai la volontà del Padre, è la sua volontà. Perciò tutta la tua umanità, impostata su Gesù, è sicuramente un'umanità che vive secondo il volere di Dio. Detta così potrebbe sembrare complicato, ma è la cosa più semplice, tant'è che il testo di oggi ci stupisce, perché Questo atteggiamento è attribuito, pensate, a un pagano. Quel pagano che non ha mai frequentato nessuna scuola per poter capire come doveva essere il rapporto con Dio, come doveva essere. No, un pagano che era pagano, però dentro di sé ha avuto questo grande dono, il dono di riconoscere Gesù e di riconoscere la forza della sua parola, perché era parola di Dio. Ma come ha fatto? E certo, dipende molto dall'atteggiamento interiore, di quanto la tua volontà sia veramente alla ricerca della volontà di Dio, sia veramente alla ricerca di chi dice: Signore, io voglio fare solo il tuo volere, però mostrami il tuo volere, fammi conoscere il tuo volere. È da qui che scaturisce la capacità di riconoscere Gesù. Allora puoi anche tu dire: ma di soltanto una parola, perché la tua parola è parola di Dio. E perciò alla tua parola io obbedisco, perché io so di obbedire a Dio. È la volontà di Dio che è in te. E ma in te è davvero perché? Perché ubbidisci a Gesù. Ecco allora, l'avvento è un periodo che ci viene offerto perché abbia questa caratteristica, la caratteristica sì della preparazione, ma della preparazione a fare, ad avere sempre dentro di te questa chiarezza, ad essere sempre condotto solo dalla volontà di Dio. E per far questo, certo, ti devi preparare, ma in che modo? È in questo modo, nel modo con cui tu purifichi continuamente la tua interiorità, dicendo: Signore, io voglio fare solo la tua volontà, mostrami il tuo volere, fammi conoscere il tuo volere. E allora ecco, anche a noi sarà manifestata la volontà di Dio. Perché? Perché ci sentiremo orientati sempre più a dire: ho capito, la volontà di Dio è in Gesù, perciò io voglio vivere secondo il Vangelo di Gesù. È lì il punto di arrivo, eh? E sarà lì ovviamente il vero Natale, perché vuol dire che Gesù è nato dentro di te e tu godi della sua presenza. Ecco allora, anche stamattina, iniziando questo percorso, chiediamo proprio al Signore che prima di tutto infonda dentro di noi la sua sapienza. Perché? Perché con la sua sapienza sia guidata la nostra volontà, di modo che noi impariamo a non volere quello che vogliamo, ma a volere solo quello che vuole lui. Però per fare questo, appunto, è necessario che noi siamo alimentati dal dono della sua sapienza, che per noi è il dono dello Spirito. E ora anche stamattina lo invochiamo questo dono, dicendo appunto: infondi in noi, Signore, la tua sapienza, e glielo diciamo con la preghiera numero 2.